Gran Bazar. Sguardi sonori. Oltre i confini.
In fondo io l'avevo già previsto, ho appena un po' intravisto che avrei scritto canzoni. Mio padre, che mi voleva avvocato, si era un po' incazzato per queste mie intenzioni. Ma poi mi ha regalato una chitarra e insieme ad ogni commemorazione cantavamo a due voci la canzone della liberazione e facevamo gazzarra. Io, nata fra insegnanti e senatori, ho ignorato gli onori dei facili diplomi. Ho preferito subito andar via, farmi una vita mia, non esibir cognomi. Cantare nelle feste popolari e suonare un poco alla Dio boia, per vincer con la musica la noia, raccattare la gioia e scrivere diari. Se voi sapeste quanto me ne frega far del canto bottega per tirar su due lire, ho regalato a tutti le invenzioni, tutte le mie canzoni da amare o demolire. Se son depressa con due lacrimucce versate di nascosto sul cuscino, guardo arrivare la luce del mattino e poi piano pianino mi infilo le babbucce. Voi discografici controcorrente che fregate la gente evadendo le tasse, che la verginità vi riacquistate sparando gran cazzate sulla lotta di classe. Fate a meno di stampare i miei dischi, preferisco produrmeli da sola e respingo chiunque mi consola con una pia parola. Io prediligo i fischi. Voi nobili signori veneziani che inviti a piene mani dispensavate un giorno, quando avevo un marito che accorreva e che vi soccorreva se gli stavate attorno. Adesso che son sola, addio vicini, questa è la sorte che alle donne tocca. Solo si salva chi è una gran gnocca e sa muover la bocca per far dei bei pompini. Voi dame della buona borghesia che amate darla via per un po' di prestigio e vivete di invidia e di rancore per chi dà via il suo cuore e non vive nel grigio. Godetevela pure ad esibire il vostro ben ridicolo potere. Meglio sarebbe dare via il sedere o bersi un buon bicchiere e tornarlo a riempire. Amici miei d'un tempo che vantate ricchezze ereditate che vi fanno importanti, il dubbio avete mai che chi vi loda vi agiti la coda per spillarvi contanti? Piuttosto di sentirvi far la lista delle ricchezze che buttate via, preferisco star sola a casa mia, anche senza energia, fuor dalla vostra vista. Adesso che ho passato i 70 anni, è ora che i miei panni io li bagni in laguna, io che ho vissuto solo di follie, 31 e più regie e canzoni e fortuna. Tirare in barca i remi non mi presto, credo di avere ancora molto da dire. Questa canzone che sta per finire non vuol dire morire, e in mona tutto il resto.
Il 23 agosto 2017 si spegneva a Genova la cantautrice e regista teatrale Margherita Margot Galante Garrone. Ben ritrovati da Christian Gilardi. Il brano che abbiamo appena ascoltato e che ha aperto la puntata di Gran Bazar era L'avvelenata femminile, naturalmente sulla musica del celebre brano di Francesco Guccini, ma su testo di Margot, che in pochi minuti ci ha raccontato la sua vita, una vita fatta di impegno politico attraverso appunto la canzone. Margot era nata a Torino il 21 febbraio 1941, è stata l'anima e la voce femminile dei cantacronache. Si forma ascoltando fin dai primi anni i chansonnier francesi come Georges Brassens e Boris Vian e imparando a suonare la chitarra. È proprio nel salotto di famiglia che a partire dal 1957 iniziano a riunirsi Sergio Liberovici e Michele Straniero. Giovani, con il sogno di inventare una canzone italiana impegnata sul modello di quella francese di Brel e Brassens o di quella tedesca di Bertolt Brecht, Kurt Weill e Hans Eisler. Una canzone che si opponesse con la riflessione, la qualità di testi e musica alla studiata sciatteria di Sanremo e al disimpegno di una società italiana ormai proiettata verso il benessere individualista del boom economico. Per ricordare questa cantautrice e ricercatrice abbiamo invitato Chiara Ferrari, autrice di un bel libro, Le donne del folk, cantare gli ultimi, edito da Edizioni Interno 4. Benvenuta Chiara Ferrari a Gran Bazar. Quest'oggi parliamo di Margot, una figura piuttosto complessa, una cantautrice però importante e anche probabilmente sottovalutata. Margot nacque in una famiglia speciale che gli diede da subito una vasta cultura, non solo musicale. Ci può parlare di questa famiglia?
Nata tra insegnanti e senatori, dice la canzone autobiografica. In effetti Margot, nome d'arte di Margherita Galante Garrone, nasce a Torino nel 1941 e è figlia maggiore del magistrato e politico Carlo Galante Garrone, quindi senatore appunto della sinistra indipendente di Parri, partigiano, antifascista, fondatore del Partito d'Azione. L'insegnante è certamente lo zio, lo storico Alessandro Galante Garrone, anche lui militante antifascista e combattente della Resistenza italiana. E poi ci sono gli zii, che sono comunque i prozii in realtà, Eugenio e Giuseppe Garrone, medaglie d'oro al valore militare della Prima Guerra Mondiale. La sorella anche lei è insegnante, perché è una pedagoga teatrale, Alessandra Galante Garrone, che ha fondato a Bologna la celebre scuola di teatro. La madre, Sara Cimino, era violinista e cantante e quindi certamente la avvicina alla musica. Ma come racconta Margot proprio nella sua canzone autobiografica, è il padre a regalarle la prima chitarra e quindi certamente ad imprimere la passione per la musica. E quindi è una famiglia particolare, una famiglia colta, una famiglia interessata all'arte, alla musica, alla cultura in generale, che ovviamente le offre questo tipo di valori. Ma non è solo questo, diciamo, l'insegnamento che Margot trae dalla sua famiglia, perché c'è un mondo di valori che hanno a che fare con l'antifascismo, con la resistenza, con l'uguaglianza sociale, il tema della libertà, il senso della giustizia, che chiaramente il padre gli ha trasmesso. Quindi tutta una serie di valori a cui Margot è esposta da subito e che fanno parte della sua vita e che le forniscono quegli strumenti intellettuali che le permettono poi nella vita di essere molto libera, di poter scegliere, ecco, da che parte stare, quale parte della società difendere. Quindi lei, donna colta, intellettuale, istruita, decide appunto attraverso la musica, attraverso il teatro, attraverso l'arte, di difendere le istanze dei più fragili.
Margherita Galante Garrone, quindi in arte Margot, lo abbiamo detto, iniziò la sua carriera con un gruppo celeberrimo per quanto riguarda il folk revival, cioè Cantacronache, che fu un collettivo di musicisti, letterati e poeti che si era formato a Torino nel 1957 con lo scopo proprio di valorizzare il mondo della canzone attraverso l'impegno sociale. Un inizio quindi tutto rivolto verso la canzone di protesta.
Cantacronache è stata un'esperienza artistica, culturale di brevissima durata, perché 1957-1958 termina il 1962, ma di grandissima importanza per vari motivi: lo svecchiamento della canzone di allora, la canzonetta, l'attività di ricerca sul canto popolare. Cantacronache sono i primi di fatto che lavorano su questo tipo di impegno, quindi soprattutto canti politici, canti della resistenza, canti socialisti. E per aver inciso, o comunque aver tentato di incidere nella società di allora, cercando di formare una coscienza collettiva. Ecco, ne fanno parte intellettuali di calibro, perché abbiamo Michele Luciano Straniero, etnomusicologo, giornalista, Sergio Liverovici, musicista, compositore, Emilio Iona, avvocato, autore di testi, mente pensante, che sono i fondatori. Poi successivamente vengono cooptati Fausto Amodei, architetto, compositore, autore e voce, e Margot, appunto la voce femminile. Margot racconta di essere entrata nel gruppo dopo un incontro con Emilio Iona, che era avvocato, amico del padre, e le fece ascoltare dei dischi di Brassens, che lei già conosceva e amava tantissimo, da qui la scelta di entrare in questo gruppo e partecipare a questa esperienza. E come dicevamo prima, il recupero della canzone di protesta e anche della canzone resistenziale fu un'operazione importantissima attuata da Cantacronache, soprattutto perché è riproposta in un contesto molto conflittuale, quello degli anni, fine degli anni 50, inizio anni 60, e appunto con questa fortissima contrapposizione tra destra e sinistra, che poi sfocerà nel governo Tambroni, che di fatto nasce nel luglio del 1960, un monocolore democristiano sorretto dall'appoggio esterno di un gruppo neofascista, il Movimento Sociale Italiano, e quindi nel contesto di un clima particolarmente teso, dove si erano avute una serie di manifestazioni piuttosto violente, in qualche modo, in diverse città italiane, proprio contro questo tipo di governo. Per esempio a Genova era successo che il Movimento Sociale Italiano aveva deciso di indire proprio lì il congresso nazionale. Chiaramente Genova, città medaglia d'oro della resistenza, era insorta, e da lì erano cominciate tutta una serie di manifestazioni, di scontri un po' in tutta Italia, per arrivare poi al 7 luglio, dove appunto a Reggio Emilia ci fu un ulteriore scontro tra manifestanti, scioperanti della CGIL e le forze armate, e qui rimangono a terra 5 vittime. Mi soffermo su questo perché questo fatto è quello che dà vita poi a una canzone che è rimasta emblematica, no? Per i morti di Reggio Emilia, scritta da Amodei, che faceva parte appunto di Cantacronache, a ribadire quello che si diceva prima, no? L'importanza di tornare a parlare di resistenza.
Ecco, quali sono i brani, magari che appunto poi ascolteremo fra poco, così, che caratterizzano questo periodo, appunto, come abbiamo detto, 57-58 fino al 62?
Per esempio, sul tema resistenziale, anche Margot interpreta diverse canzoni che vengono appunto recuperate, e sono per esempio Pietale Morta e La Badogliaide.
Ecco, direi, l'ascoltiamo subito.
Sì.
O Badoglio, Pietro Badoglio, ingrassato dal fascio littorio, col tuo degno compare Vittorio, ci hai già rotto abbastanza i coglion, t'las mai dit,
parei, las mai fight parei, las mai dit, las mai fight, las mai dit parei, las mai diru sì sì, las mai falu nonno, tutto questo salvarti non può. Ti ricordi quando eri fascista e facevi il saluto romano o dal duce stringevi la mano? Sei davvero un gran bel porcaccio. Ti ricordi l'impresa d'Etiopia e il ducato di Addis Abeba? Meritavi di prender la meba ed invece facevi milioni. Ti ricordi la guerra di Francia che l'Italia copriva d'infamia, ma tu intanto prendevi la mancia e col duce facevi spezion. Ti ricordi la guerra di Grecia e i soldati mandati al macello, ed allora per farti più bello rassegnavi le tue dimissioni. A Grazzano giocavi alle bocce mentre in Russia crepava gli alpini, ma che importa, ci sono i quattrini e si aspetta la buona occasione. L'occasione è arrivata alla fine di luglio, ed allora per domare il subbuglio ti mettevi a fare il dittator. Gli squadristi li hai richiamati, gli antifascisti li hai messi in galera. La camicia non era più nera, ma il fascismo restava il padrone. Era tuo quell'Adami Rossi che a Torino sparava i borghesi. Se durava ancora due mesi, tutti quanti facevi ammazzar. Las mai dit parei, las mai fight parei, las mai dit, las mai fight, las mai dit parei, las mai dilu sì sì, las mai falu nonno, tutto questo salvarti non può. Mentre tu sull'amor di Petacci t'affannavi a dar fiato alle trombe, sull'Italia calavano le bombe e Vittorio calava i calzoni li hai calati. Anche tu nello stesso momento ti credevi di fare un portento ed invece facevi pietà. Ti ricordi la fuga ingloriosa con il re verso terre sicure? Siete proprio due losche figure, meritate la fucilazione. Noi crepiamo sui monti d'Italia mentre voi ve ne state tranquilli, ma non crederci tanto imbecilli da lasciarci di nuovo fregar. No, per quante moine facciate, state certi più non vi vogliamo. Dillo pure a quel gran ciarlatano che sul trono vorrebbe restar. Se Benito ci ha rotto le tasche, tu Badoglio ci hai rotto i coglioni, pei fascisti e pei vecchi cialtroni in Italia più posto non c'è. Las mai dit parei, las mai fight parei, las mai dit, las mai fight, las mai dit parei, las mai dilu sì sì, las mai falu nonno, tutto questo salvarti non può.
Dunque, la voce di Margot, la Badoglieide, diciamo che il testo forse va anche magari un po' spiegato. Vuoi magari, abbiamo sentito, forse dobbiamo dare una piccola chiave di lettura.
Sì, chiaramente è un canto satirico, antimonarchico, sul generale Pietro Badoglio, e ci sono raccontati diversi episodi della storia italiana di quegli anni, dalla guerra di Etiopia, insomma la campagna di Russia, l'armistizio di Cassibile, e poi c'è una citazione di un nome, Enrico Adami Rossi, perché il testo fa riferimento a una circolare per il ripristino dell'ordine pubblico che venne emanata dopo la caduta del fascismo il 25 luglio del 43, la canzone di quell'anno, del 44, e venne firmata dal generale Mario Roatta, ma su ordine di Badoglio. e vide proprio in prima linea questo Enrico Adami Rossi, che fu protagonista di azioni di repressione di manifestanti a Reggio Emilia e a Milano, e numerosi persero la vita. Il ritornello, che è in piemontese, sottolinea proprio questa ambiguità di Badoglio, che praticamente non voleva figurare in questo ordine di repressione, e il ritornello è proprio una sua anche presa in giro: non hai mai detto così, non hai mai detto così, non hai mai fatto. Ma si sapeva che era lui che aveva dato l'ordine, e quindi è proprio una presa in giro di questo personaggio. E Margot, che ha una capacità di rendere in maniera con grandissima intelligenza l'ironia e il sarcasmo con la sua voce, secondo me crea proprio un capolavoro. Penso che solo lei poteva cantare questa canzone.
Ci sono anche altri brani appunto di questo periodo: la canzone dei fiori e del silenzio e la canzone di viaggio. Ecco, sono due momenti sempre di Margot assieme ai Cantacronache.
La canzone dei fiori e del silenzio è il manifesto di fatto del gruppo Cantacronache, della sua filosofia e di questa ulteriore protesta contro, diciamo, la canzonetta sanremese, la canzonetta, anzi canzone gastronomica la chiamava Umberto Eco, cioè una canzone, un prodotto di fatto, un prodotto confezionato per essere consumato velocemente, per facili appetiti, quindi costruita su rime banalissime, quella classica amore cuore, e quindi erano canzoni che distraevano dalla realtà e invitavano appunto all'evasione. Il motto di Cantacronache è evadere dall'evasione. Quindi costruendo canzoni invece educative, in qualche modo che costringessero a guardare quello che succedeva, appunto gli scontri politici, i problemi sociali che c'erano in quel miracolo economico che però aveva lasciato molte persone ai margini. Quindi la canzone invitava a restare vigili con le orecchie e gli occhi ben aperti sulla realtà, a prestare attenzione agli altri anche, non lasciare nessuno indietro. La canzone la canta proprio Margot con Silverio Pisu. Silverio Pisu è uno dei collaboratori di Cantacronache e la troviamo nell'album Canti per noi del 1964, da uno spettacolo realizzato al Teatro Comunale di Bologna.
Quindi la canzone dei fiori e del silenzio.
Ci dicono: cantate dei boschi e dei fiori, degli amori felici della gente, lietamente, con filo di ferro le palpebre cucite e di sorda ovatta le orecchie riempite. E se la ruota gira, lasciatela girare. Se l'uomo s'addormenta, lasciatelo dormire. Se la terra scompare, lasciatela scomparire. E se qualcuno muore, lasciatelo morire.
Ci dicono: cantate svenevoli e amorosi, siate i ritmici giullari dell'era industriale, siate mercanti di piccola illusione e di cieli dorati, ma soprattutto gonfiate le bolle di sapone.
E se la ruota gira, lasciatela girare. Se l'uomo s'addormenta, lasciatelo dormire. Se la terra scompare, lasciatela scomparire. E se qualcuno muore, lasciatelo morire.
Ci dicono: tacete, perché il silenzio è d'oro su miseria e lavoro. Tacete della vita, se a giorni grigi o duri. Tacete degli amori, se sono tristi e oscuri. Tacete anche dei fiori.
Ma se la ruota gira, non lasciamola girare. Se l'uomo s'addormenta, non lasciamolo dormire. Se la terra scompare, facciamola riapparire. E se qualcuno muore, non lasciamolo morire.
E se la ruota gira, non lasciamola girare. Se l'uomo s'addormenta, non lasciamolo dormire. Se la terra scompare, facciamola riapparire. E se qualcuno muore, non lasciamolo morire.
Siamo sempre a Gran Bazar, siamo sempre in compagnia di Chiara Ferrari, la canzone dei Fiori del Silenzio. Stiamo parlando di Margot, questa cantautrice impegnata, veramente un personaggio indimenticabile, però dimenticato, non ci stanchiamo di dirlo. Cantacronache, ecco, Margot fu moglie di Sergio Liberovici, etnomusicologo, compositore, appunto anche lui uno dei componenti di Cantacronache. Dunque, insomma, una relazione che appunto sul piano artistico poi diede dei frutti importanti.
Importantissimi, perché la collaborazione con Sergio Liberovici è proseguita per diverso tempo. Non solo, diciamo, nel momento di Cantacronache, nella fase di Cantacronache, è andata avanti per qualche anno. Beh, Andrea Liberovici, che è il figlio del padre, ne dà un ritratto, secondo me, molto interessante. Cioè, lo descrive proprio come un vero artista, l'artista autentico, cioè che non voleva essere catalogabile, proprio perché aveva una concezione dell'arte che doveva avere questa funzione importante, fondamentale all'interno della società, che era la funzione apposta a quella dell'intrattenimento. Cioè l'arte, diceva lui, fa fare dei passaggi di conoscenza, dà una consapevolezza alle persone che la fanno e che ne usufruiscono, mentre l'intrattenimento praticamente è un modo di intrattenere, di fermare in qualche modo la vita, mentre invece l'arte ha questa capacità appunto di far evolvere le persone. E questo appunto è proprio un pensiero anche di Sergio Liberovici, che fu appunto musicista, compositore, anche autodidatta. E anche Giovanna Marini lo descrive proprio come un compositore molto raffinato, che aveva come compositori preferiti per esempio Stravinsky, Bartok, oppure i tedeschi, quindi Weil, Dessau, Heisler sono i suoi punti di riferimento. Fu anche allievo di Massimo Mila, quindi lavorò anche come critico musicale per l'Unità. Fu peraltro tra i fondatori del Teatro Stabile di Torino e qua cominciò appunto a realizzare musiche per scena. E una delle più interessanti dei suoi lavori nasce da una collaborazione con Italo Calvino, con cui scrive appunto una musica per La Panchina, che era un testo ispirato a un episodio di Marco Valdo. E poi è proprio Liberovici a convincere Calvino a entrare in Cantacronache, quindi a proporre pezzi per canzoni che in effetti Calvino poi scriverà. Oltre il ponte, Dove vola l'avvoltoio, sono opera di Calvino. E poi è stato anche etnomusicologo, si è occupato anche di canti popolari, in particolare in Val di Cogne e i canti degli operai torinesi dall'Ottocento fino al fascismo con Emilio Iona. Si è occupato tanto anche di didattica, soprattutto per i bambini, per i ragazzi, inventandosi anche strumenti fatti con oggetti naturali e creando anche opere appunto per orchestra e per ragazzi, quindi una figura molto complessa, molto articolata, molto interessante, ha scritto canzoni, insomma.
Quindi vediamo, Margot, diciamo, nasce in una famiglia, lo abbiamo detto prima, di personaggi importanti della cultura italiana, soprattutto antifascista, e poi però, come dire, continua nella sua vita anche privata ad abbeverarsi rispetto a questo. Hai citato appunto La Panchina, il testo è quello di Italo Calvino, la musica invece è di Sergio Liberovici. Ne ascoltiamo un estratto dalla prima parte.
Mai dato né pace
Piccolo estratto abbiamo ascoltato dalla Panchina, musica di Liberovich, lo abbiamo detto prima, testo di Italo Calvino. Margot, assieme ai Cantacronache, ebbe come suoi maestri e modelli musicali il teatro di Bertolt Brecht, naturalmente con le musiche di Kurt Weill, ma anche i cantautori francesi come Brassens e Jacques Brel. Ma qual era la particolarità dei Cantacronache?
Hai citato Brecht e Weill, che sono certamente la primaria ispirazione, comunque la musica tedesca, e si racconta proprio di un viaggio di Sergio Liberovich con altri intellettuali nella Germania Est nel 1957, dove appunto qui venne incontrato con il Berliner Ensemble di Brecht e che gli dette lo spunto di provare a scrivere queste canzoni di denuncia sociale, che fossero appunto canzoni che avessero questa funzione di critica al sistema politico, sociale e culturale, e come proprio era del teatro epico di Brecht, che nasceva proprio allo scopo di educare il pubblico, di sviluppare questo atteggiamento critico di protesta contro questo sistema di ingiustizie sociali, di violenze che insomma si vedevano aumentare nella Germania alle soglie dell'avvento del nazismo. Quindi questa esperienza in Germania è fondamentale per la nascita del gruppo. Poi anche in Italia, tornati in Italia, ebbero modo di assistere all'opera Da tre soldi, che andò in scena al Piccolo Teatro di Milano con la regia di Streller, e qui appunto si convinsero della bontà di questa loro idea. Poi si aggiunse Straniero e Margot. Il rapporto di Margot col teatro epico di Brecht è significativo, perché lei adotta proprio questa pratica dello straniamento, dell'addizione epica, no? Brechtiana, questa tecnica che, attraverso cui si innescava praticamente un distacco tra l'artista e il pubblico. Quindi il pubblico non doveva essere coinvolto, immedesimarsi nel personaggio, nella musica, ma doveva sviluppare questo distacco, questa capacità critica di ragionare con la propria testa su quello che veniva proposto dalla scena. E effettivamente le canzoni di Cantacronica avevano questo scopo, cioè di mandare un messaggio molto chiaro, senza che ci fossero dei filtri, perché la gente doveva essere educata a sviluppare autonomamente un pensiero critico. E effettivamente Margot, poi proprio nell'arco della sua carriera, ha sviluppato questa grande abilità, questa voce teatrale, nel senso di una voce che mette in scena le cose, che narra, che ci fa vedere le cose. Cioè la sua non è un'interpretazione legata all'istinto, dove noi sentiamo la rabbia, noi sentiamo particolari suoi sentimenti, ma è più un'interpretazione ragionata, che passa proprio dal ragionamento a la capacità, per esempio, di usare l'ironia, questo linguaggio che è ovviamente più ragionato, più distaccato.
Ecco, se dobbiamo ascoltare qualcosa, come dire, nello stile brechtiano, che cosa ci proporresti?
Ma io avevo pensato a una canzone scritta da Franco Fortini, che è Il canto degli ultimi partigiani. La canzone è del 1946, Fortini la scrive in quegli anni. Margot probabilmente la canta dopo e la musica successivamente, perché con Fortini ha un rapporto strettissimo, importantissimo, continua a cantarlo. Però la canzone ha queste immagini molto crude, molto davvero terribili, e Margot le sa rendere con grandissima oggettività, con questa voce molto pulita. Non c'è nessuna espressione di disdegno o di denuncia, basta proprio il mettere in scena quelle immagini per rendere il disastro che questi antifascisti subirono, furono fucilati, il loro corpo esposto.
Il canto degli ultimi partigiani, le parole sono, lo abbiamo detto, Franco Fortini, la voce è quella di Margot.
Sulla spalletta del ponte le teste degli impiccati, nell'acqua della fonte la bava degli impiccati, sul lastrico del mercato le unghie dei fucilati, sull'erba secca del prato i denti dei fucilati. Mordere l'aria, mordere i sassi, la nostra carne non è più d'uomini. Mordere l'aria, mordere i sassi, il nostro cuore non è più d'uomini.
Margot è la protagonista della puntata dedicata a lei, appunto, di Gran Bazar. Abbiamo parlato della Germania, abbiamo parlato naturalmente dell'influsso di Bertolt Brecht. C'è però anche la Francia presente, appunto, nel percorso, appunto, artistico di Margot, e non solo, appunto, anche dei suoi compagni di cantacronache. La Francia di Boris Vian da una parte e naturalmente anche quella di Brassens dall'altra.
La Francia è l'altra realtà musicale di ispirazione per cantacronache. Dai francesi gli italiani prendono parecchio spunto. Intanto l'idea della canzone che dovesse comunque stupire il borghese, che dovesse usare appunto questo linguaggio dell'anticlericalismo, a volte anche della blasfemia, insomma, comunque una canzone che parteggiava per i perdenti. Che in Francia sono i clochard, le prostitute, i ladri, in Italia sono anche i poveri cristi che appunto restano ai margini di questo miracolo economico. E poi una canzone che deve fustigare i bigotti, i fascisti, il conformismo gretto. Una canzone che cercava lo scandalo sostanzialmente, e poi che soprattutto sapeva battere quella barriera tra la cultura alta e la cultura bassa, che ai francesi riesce molto bene, perché riescono ad avere un pubblico molto variegato, un pubblico di intellettuali ma anche di gente del popolo. Ecco, questo cantacronaca non riesce tanto, perché in effetti il loro pubblico è più un pubblico di intellettuali, di giovani studenti. Il popolo comincia ad avvicinarsi forse proprio per i morti di Reggio Emilia, però siamo comunque alla fine dell'esperienza di cantacronache. E poi la canzone francese ha quest'unione tra scrittura importante, colta, coraggiosa, per esempio di Prévert, Sartre, Camus, e la musica. E anche cantacronache di fatto è un collettivo che unisce appunto musicisti o comunque interpreti e scrittori. Qui abbiamo la collaborazione appunto di Franco Fortini, di cui abbiamo parlato, Italo Calvino, che abbiamo già citato, ma c'è anche Umberto Eco, c'è Gianni Rodari, Giorgio De Maria. Comunque ci sono scrittori che mettono a disposizione la loro arte per la musica, e anche gli interpreti poi alla fine sono numerosi, ecco, quelli che riescono a far parte dell'esperienza: Pietro Buttarelli, Mondaldini, Glauco Mari, Mauri, Franca Di Rienzo. E per Margot la Francia è fondamentale, cioè lei con la Francia ha un rapporto veramente molto stretto. Appunto, come abbiamo già detto, conosceva Brassens, lo amava tantissimo, e addirittura nel 61 esce questo extended play di 4 canzoni di Brassens che lei canta così, e sono A l'ombre du Macor, La Canne de Jean, Le Fossoyeur e Chanson pour le Vergnat.
Ecco, ci ascoltiamo qualcosa da questi brani, appunto, con Margot.
La canne de Jeanne
È morto Guy Langneuf e l'avait fait la veille.
Merveille, un œuf.
La canne de Jeanne est morte d'avoir fait, du moins on le présume, un rhume mauvais. La canne de Jeanne est morte sur son œuf et dans son beau costume de plume tout neuf. La canne de Jeanne, ne laissons pas de veuf, c'est nous autres qui hume les plumes et l'œuf. Tous, toutes, sans doute, garderont longtemps le souvenir de la canne de Jeanne Morbleu.
La voce, dobbiamo cominciare a riconoscerla, è quella appunto di Margot, protagonista di questa puntata di Gran Bazar. Siamo sempre in compagnia di Chiara Ferrari, la Francia nel percorso formativo, possiamo dire così, di questa interprete, la Francia di Brassens, ma anche, lo abbiamo detto, quella di Boris Vian.
Sì, Boris Vian, assolutamente, perché Margot nel 1964, prima donna, interpreta Le Déserteur di Boris Vian, che è una canzone del 54, canzone antimilitarista, canzone scritta probabilmente contro la guerra francese e che era uscita proprio nel giorno della disfatta della Francia nella guerra d'Indocina e che fu a lungo censurata, canzone piuttosto problematica, che parlava di diserzione, cosa che ai tempi era vietata. E lei molto coraggiosamente la canta. La Francia è presente anche in qualche modo nel suo album di esordio, nel 1961, Canzone di una coppia, lei lo dedica proprio a Brassens.
Bene, allora, Monsieur le Président, no? Questo è l'inizio del brano celeberrimo in fondo, perché poi ha avuto, diciamo, dopo le censure, è stato sicuramente un brano emblema. Lo sentiamo appunto qua, nella versione con Margot, Le Déserteur.
Monsieur le Président, je vous écris une lettre que vous lirez peut-être si vous n'avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas l'affaire, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, mais faut que je vous le dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on a volé mon âme, on a violé ma femme et tout mon cher passé. Demain, de bon matin, je fermerai ma porte. On est des années mortes, j'irai par les chemins. Je m'en dirai ma vie par les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. Faut donner son sang, allez donner le
le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
La voce di Margot, il brano di Boris Vian, Le Déserteur. Siamo al termine di questa prima puntata dedicata appunto a questa cantautrice italiana, Margot. Quindi Christian Gilardi vi saluta, ringrazia Chiara Ferrari che è stata con noi.
Grazie, ci riascolteremo presto.